File 2, pagina 14. Ma ad onore del vero, anche se fossero evasi dal treno, poche sarebbero state le loro possibilità successive di farcela. Infatti, li avevano rasati a zero e sostituito pastrani o impermeabili con cappotti da avieri italiani, sulla cui schiena era tracciata con pittura ad olio una croce per renderli facilmente riconoscibili. Per di più, non avrebbero potuto contare molto sull'appoggio della popolazione né di qua né di là del Brennero. Giunsero alla stazione di Mauthausen la notte del 19 dicembre, un piccolo paese posto a pochi chilometri da Linz, sulle colline lungo il Danubio. Lo stridore delle porte dei carri che si aprivano, i secchi comandi delle SS, l'abbaiare dei cani, furono i segnali che li avvertivano che erano alla fine di questa parte di viaggio che i tedeschi, con una parola più specifica, chiamavano Transport. Era una notte freddissima, con un cielo senza stelle. Un buio profondo che non permetteva di distinguere il paesaggio. Quello che si poteva scorgere era solo neve che metteva loro addosso un senso di gelo che penetrava nelle viscere. Qui le SS compiranno una prima selezione. Chiunque non era in grado di camminare, vecchi, invalidi, malati, era fatto salire su un autocarro e portato direttamente alle camere a gas. I cani continuavano frenetici ad abbaiare furiosi, ringhiando e mostrando i denti aguzzi, mettevano paura, in piedi e sulle zampe posteriori, trattenuti a fatica da SS che tenevano con una mano il guinzaglio, con l'altra i mitra puntati. Gli altri furono incolonnati fra anziani territoriali austriaci avviati al lager distante circa 6 chilometri, preceduti e seguiti dalle SS. Per la via che stavano percorrendo si intravedevano appena le case fiancheggianti. Nessuna luce accesa, le finestre ermeticamente chiuse. Giunsero sfiniti respirando affannosamente per la lunga salita. Percorrere chilometri quasi di corsa scivolando sulla neve affaticava cuore, polmoni e gambe. Mentre si affrettavano, la loro mente ripeteva Mauthausen. 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 Erano tre sospiri dolorosi. Era un nome che già si sussurrava con terrore a Bolzano. Dicevano che già nell'altra guerra decine di migliaia di prigionieri vi morirono di fame. Nessuno parlava, si sentiva l'affanno di 336 uomini, l'abbaiare dei cani e gli incitamenti fatti di grida sconosciute. Sui volti dei compagni si vedeva riflessa l'angoscia, la paura dell'incognita. I piedi affondavano nella neve. Li incitavano ad essere ancora più svelti. Durò oltre un'ora la marcia con il cuore in gola. Lontano qualche debole luce. In cima alla collina apparve infine una maestosa fortezza di tipo medievale, costruita con grossi blocchi di pietra grigia. Si saprà più tardi che strada e fortezza erano state costruite dai deportati durante quegli ultimi anni, costate la vita a decine di migliaia di uomini. L'opera di ampliamento della fortezza ed il massacro continuava. A sinistra della strada riuscivano a intravedere qualche baracca. Credevano fosse il lager. Vennero a sapere più tardi che si trattava del famigerato campo russo, cosiddetto perché costruito dai deportati russi, cioè l'ospedale, Sanitas Lager, da dove chi entrava usciva solo per andare al forno crematorio. In questo posto cessò di vivere mio padre. Più tardi, quando Calore, come medico lo frequentava, si raccomandava di fare tutto il possibile per non farsi mai ricoverare. Forse lui e pochi altri sapevano che cosa accadeva in quelle sgangherate baracche. Alla fine della salita si apriva un piazzale, con al centro di questa fortezza un pesante portone con sopra una grande aquila, stemma dei nazisti, e la scritta irridente Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Che in breve l'ingoiò tutti. Alla debole luce di qualche lampada accesa, ma schermata, poterono vedere due torri che fiancheggiavano l'ingresso e su di esse si distinguevano figure di militari che si muovevano attorno a delle mitragliatrici puntate su di loro. Dalle torri si dipartivano i muri di cinta, che ad occhio e croce potevano avere un'altezza di 4 metri. Sopra il muro una serie di fili spinati percorsi dalla corrente elettrica, come insormontabile corona alla già invalicabile muraglia. Appena giunti li allinearono sulla piazza illuminata in un modo allucinante. Un graduato dell'SS ebbe il gentile pensiero di informarli durante il discorso di benvenuto Siete venuti qui per morire, non vi conviene tentare la fuga, guardatevi intorno e ve ne passerà la voglia. E nessuno di loro in quel momento comprese come quelle parole fossero spietatamente vere. All'interno si apriva un grande spazio, l'Appelplatz. Quanti furono coloro che varcarono il grande portone per entrare e quanti quelli per uscire? Nessuno è mai riuscito a fare il conto esatto. Italiani, francesi, jugoslavi, russi, greci, polacchi, cecoslovacchi, ungheresi, spagnoli della guerra civile e tedeschi ribelli sono passati sotto quell'arco della morte per uscire dal camino. «Tu passerai per il camino», dicevano le SS minacciandoli. E il camino continuamente fumava, ma non bastava da solo, e allora c'erano le fosse comuni, molte delle quali, forse, non sono ancora state scoperte. Uomini e donne, giovani e vecchi, persino bambini. Non esisteva diversità di sesso, di religione, di età che fosse in grado di fermare il rullo compressore del nazismo, di fascismo, di libertà o schiavitù. A quella età la vita non è altro che un gioco, un sogno, una scoperta fatta giorno per giorno dell'esistenza stessa. Per quei bambini che si aggiravano smarriti per il campo in cerca di affetto che forse mai più avrebbero ritrovato, la scoperta della vita fu ben amara. Cosa ne sarà di quei pochi che si salveranno? Il graduato dell'SS che faceva gli onori di casa li fece schierare davanti a una baracca fatta di legno e pietra. Chiese se fra loro ci fosse un interprete e fra i 4-5 compagni che si fecero innanzi ne scelse uno per tradurre il suo discorso. «Siete a Mauthausen. Qui esiste una sola legge, quella dell'obbedienza. Qualunque atto di insubordinazione, di disobbedienza, qualsiasi tentativo di fuga verrà punito con la morte. Aggiunse, chi desidera morire arrostito deve solo toccare i fili spinati. L'ordine fu di spogliarsi. Erano all'aperto e un leggero nevischio stava scendendo. Si guardarono, nessuno si decideva a iniziare l'operazione. Si alzò qualche timida protesta, ma non ci fu nulla da fare. Bisognava spogliarsi. Non fecero in tempo a deporre abiti e bagagli, perché un gruppo di iene cominciò a strappare di mano e di dosso letteralmente tutto. Un ragazzo voleva tenersi addosso una medaglietta che aveva al collo e si raccomandava che c'era la foto della mamma. La SS gliela strappò. Keine Mutter in Lager. Non c'è madre nel Lager. Una luce cruda s'accese all'improvviso. Delinquenti comuni tedeschi, famigerati capos, armati di larghe cinghie di cuoio e tubi di gomma, si avventarono su diversi compagni latrando come bestie feroci e battendoli per depredarli dei pacchi e dei poveri valori che avevano con sé. Restarono nudi come tanti vermi. Lasciarono loro al momento le sole scarpe e la cintura dei pantaloni, forse per impiccarsi se ne avevano voglia. Intanto, pur nell'infuriare dei bastoni di gomma e cinghie di cuoio e delle urla, i compagni avevano spartito fra loro, prima di essere depredati, le poche cibarie ancora possedute e se ne ingozzarono quanto più si poteva. Furono costretti anche a consegnare orologi, anelli, penne stilografiche, ma questo in un secondo tempo, quando, dopo aver disceso una scaletta, furono avviati al bagno comune. Prima del bagno passarono davanti a un tavolo dove, seduto con funzioni di scrivano, un deportato italiano prendeva in consegna i loro beni, annotando anche le loro generalità e la professione. Consegnarono loro una targhetta in lamiera recante il numero da legare al polso sinistro con un pezzetto di filo di ferro. Il bagno era un grandissimo stanzone saturo di vapore dal cui soffitto fluiva fischiando nei tubi un'acqua caldissima. I loro corpi nudi si agitavano in mezzo al vapore. Il vociare, comprese le maledizioni, le bestemmie, davano l'esatta sensazione di una bolgia dantesca. Qui Gustavo Doré avrebbe trovato molti spunti per le sue incisioni illustranti la Divina Commedia. Ad un tratto l'acqua calda cessò di scrosciare e venne sostituita da una pioggia freddissima. Urla di protesta e penosi ammassamenti di corpi per cercare di evitarla. Qualcuno gridò «Assassini!». Terminata la doccia, a duplice effetto, secondo le più rigorose norme igieniche, si passò in una stanza dove un altro deportato, armato di rasoio, li depilarono in ogni parte del corpo, a secco. Una strana sensazione, certamente di paura, ebbero quando il friseur, chiamato così il barbiere, prese in mano il loro pene e, agitando il rasoio, lo calava sulla peluria. Per un attimo temettero volesse tagliare via tutto. Sempre con il rasoio venne tracciata una striscia larga un paio di centimetri sul cuoio capelluto che dalla fronte arrivava fino alla nuca. Questo sarà il marchio che li accompagnerà per tutto il periodo della deportazione. Il rasoio non era arrotato, ne sono usciti assai malconci i compagni dal petto villoso. Poteva capitare qualsiasi cosa, ma non sarà che una sola volta dimenticassero di ripassare di fresco, ogni 15 giorni, il solco che divideva a metà il loro cranio. Chi mai li avrebbe accolti con quei segni che si portavano addosso? Quale famiglia tedesca, austriaca, poteva accettare di dare ospitalità rischiando a sua volta lo sterminio? Dopo la rasatura si passò al vestiario. Un paio di vecchie strappate mutandine e una camicia tutta gualcita e piena di buchi. Ai piedi un paio di zoccoli, senza troppo badare alla misura. Così conciati li fecero uscire salendo per un'altra scala. Fuori continuava a nevicare. La notte era ancora fonda e un'aria gelida investì i loro corpi seminudi. I primi dovettero aspettare che la vestizione fosse ultimata e nell'attendere si riempirono di gelo che paralizzava le membra e il cuore. Ormai erano tutti schierati, puliti, rasati e congelati. Durante la lunga sosta nel piazzale deserto del lager si abbracciavano a coppie per non congelare, massaggiandosi a vicenda la schiena. Una SS cominciò a dare l'Achtung, l'avanti-marche e il segnare il passo. Eins, zwei, drei, vier. Così incolonnati attraversarono l'Appelplatz, trascinandosi gli zoccoli che ostinatamente si rifiutavano di fare amicizia con i loro piedi. Ogni poco qualcuno doveva chinarsi e raccogliere uno zoccolo che era andato per conto suo. Le urla dell'SS, Raus, Raus, Schnell, 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 si alternavano alla chiamata del passo, Ein, zwei, drei. La grande piazza era fiancheggiata sulla destra da alcune costruzioni in muratura. Si trattava delle cucine, degli uffici, delle celle, delle prigioni e dei forni crematori. Sulla sinistra una fila di baracche in legno che erano quasi esclusivamente occupate da quei deportati che venivano chiamati Prominenten, vale a dire coloro che erano addetti agli uffici, ai magazzini, alle cucine, a tutti quei servizi, insomma, indispensabili per far funzionare la macchina della morte. Una di tali baracche era adibita a casa di tolleranza per l'SS. Chi erano quelle donne rinchiuse in quella baracca di color verde, isolata da tutte e che ogni mattina all'ora dell'appello si affacciavano alle piccole finestre per far cenno di saluto ai deportati che si apprestavano ad uscire dal campo per raggiungere il loro posto di lavoro? Poveri esseri che forse per sfuggire alla camera a gas, ad un lavoro bestiale e alla fame, avevano accettato, non dico di prostituirsi, perché di prostituzione non parlerei, ma di sottostare alle voglie, ai desideri degli uomini che le custodivano. Si diceva che più d'una di esse, dopo un certo periodo passato in quella baracca, avesse cercato la morte. In fondo alla piazza, sulla sinistra, si apriva un varco che immetteva al campo di quarantena. È qui che vennero alloggiati. Li accolse una baracca senza i tradizionali letti a castello in funzione di letti. Già altri compagni la occupavano e il loro accompagnatore svegliò tutti fra le bestemmie e imprecazioni espresse in tutte le lingue. Era chiaro che si doveva dormire per terra, su dei pagliericci ormai consunti, sporchi di sangue e di escrementi. Nel mezzo una piccola stufa a legna riscaldava l'ambiente. Ci voleva. Ormai il freddo era diventato insopportabile. La scarsa luce, il fumo della stufa, la confusione e il vocio avevano creato un'atmosfera surreale kafkiana. Anche loro stessi erano destinati a diventare esteri senza alcun rapporto con la realtà, fantasmi che si agitavano in un mondo d'incubo. Con una lunga teoria di perché senza risposta cercavano di dare un senso a quello che stava accadendo senza trarne una soluzione, ed erano appena all'inizio. In mezzo a questo caos di voci, di proteste, di corpi seminudi, di stracci e di miseria umana, si alzò a un tratto una voce che accennava a un canto. Disperazione o primo sintomo di pazzia? «Vieni, c'è una strada nel bosco. Il suo nome conosco. Vuoi conoscerlo tu?» Era un veronese che aveva fatto il viaggio su di un altro carro ferroviario. L'aspra voce del capo e più ancora la convincente parola del tubo di gomma fece cessare tutto. Cercarono un piccolo spazio per adagiarsi, bisognava mettersi di fianco perché era l'unico modo per arrivare a toccare il pagliericcio su ognuno dei quali erano costrette 3 o 4 persone. La stanchezza del viaggio, l'emozione per gli avvenimenti che si erano succeduti durante la giornata avevano fiaccato il loro corpo e il sonno, perciò venne presto. Con la prima notte maotausiana cominciò anche il tragico, rapido declino delle loro forze fisiche, ma soprattutto del loro essere uomini pensanti, delle loro capacità intellettive, della loro personalità. Incominciò il processo di automazione, di cancellazione del pensiero, la totale distruzione della volontà. Diventeranno solamente numeri. Quello di papà era 113.896. Le notti a Mauthausen terminavano presto. Prima ancora dell'alba le voci dei capò, accompagnate dalla musica del tubo di gomma, grande protagonista della vita da internati, erano la loro sveglia. Bisognava raccogliere i pagliericci ammucchiandoli in ordine, si capisce, uno sull'altro in fondo alla baracca. Alcuni di loro a turno venivano incaricati di scopare, ma per fare questo gli altri venivano scaraventati tutti fuori, con qualsiasi tempo. Neve, pioggia, vento gelido non erano sufficienti per evitare la sosta all'aperto. Quando era possibile, se c'era l'acqua, se i rubinetti funzionavano, se la confusione lo permetteva, si poteva anche riuscire a lavarsi per poi doversi asciugare con gli stracci che in qualche modo li ricoprivano. Arrivò anche il momento del primo pasto. Venne distribuita una specie di scodella di ferro smaltata con delle grosse macchie di ruggine dove lo smalto se n'era andato da parecchio tempo. Mischi era il suo nome. Diventerà la loro più cara cosa, il loro amore, la loro passione. Esso permetterà loro di bere qualche brodaglia schifosa, ma indispensabile per poter allungare di qualche giorno la vita. I cucchiai non c'erano per tutti, ma si capì poi che se ne poteva benissimo fare a meno, tanto era brodosa quella cosa che davano loro per colazione, una specie di semolino senza sale, senza condimento, acqua calda era. Il primo gesto fu quello della repulsione, ma poi scattò e si fece strada una semplice considerazione dettata dalla ragione che ancora in qualche modo funzionava. È chiaro che non c'era scelta, questo era quello che davano, questo era quello che bisognava mangiare. Rifiutare non era possibile, perché sarebbe stata la morte anticipata. Di conseguenza, con un grande sforzo di volontà bisognava ingoiare parte di quella sboba senza riuscire a trangugiarla tutta. Ma un buon passo sarebbe stato fatto sulla strada dell'accettazione forzata. Le ore passavano lente, i loro discorsi erano sempre gli stessi: la casa, i familiari, la guerra, i tedeschi, i russi, gli americani, il lavoro che avrebbero assegnato dopo la quarantena. Piano, piano, come una malattia occulta, una specie di cancro nello spirito cominciò a farsi strada, l'angoscia che porterà molti alla disperazione, alla rinuncia a lottare e al suicidio. Musulmani venivano chiamati i compagni non si sa perché, che non potendo o non volendo continuare la battaglia contro la morte, perché fiaccati dalle malattie e dalla fame, si lasciavano andare alla deriva. Vagavano per il campo, senza meta, presi a calci e a spintoni ogni qualvolta capitavano sulla strada di una SS o di un capò. Pronunciavano parole incomprensibili, invocavano nomi certamente di persone care, gli occhi fuori dalle orbite, fissi nel vuoto. Poi si vedevano appoggiarsi ai muri o alle pareti delle baracche e lì morivano senza che nessuno se ne accorgesse, senza nessuno che allungasse una mano in segno di aiuto o di estremo saluto. Non si poteva. La ferrea, spietata legge del campo impediva ogni atto di pietà. E purtroppo loro stessi non erano più capaci di reagire. L'inesorabile perdita della personalità era anche un continuo spegnersi di sentimenti e di affetti. L'altruismo era una cosa lontana, mentre la lotta per la sopravvivenza li aveva portati allo stato selvaggio come nella foresta, dove lì si sbranano a vicenda. Dovevano ormai familiarizzare con la morte, trovare al mattino, quando uscivano da quello stato di abulia, perché il sonno ristoratore non era quello nel quale eri precipitato nella notte, un compagno morto vicino era ormai diventata cosa del tutto normale. Il cadavere veniva portato all'aperto come ogni casalinga mette il sacco delle immondizie sul portone, in attesa del passaggio del carro per la raccolta. Così passava il carretto trainato e spinto da altri deportati a raccogliere i corpi che durante la notte avevano cessato di soffrire. Pagina 25.